Allora, prima di tutto due premesse. La prima per dirvi il motivo per cui ho scelto la porta lettere di Francesca Giannone. Lo lessi l'anno scorso, appena uscito, prima ancora che vincesse il Bancarella, e mi colpì per la scrittura lineare, fluida, per la sintassi corretta e poi anche per la storia che presentava. In giro non c'erano tante informazioni neppure sulla scrittrice, che appunto ha 42 anni, è pugliese e è laureata in scienze della comunicazione e ha collaborato con un gruppo di scrittura, con un corso biennale di scrittura intitolato Finzioni e ha lavorato poi presso l'Università di Bologna. Quindi semplicemente perché mi era piaciuto e volevo inserire una voce diversa da quelle classiche, da quelle che tutti conosciamo, in questo percorso sull'universo femminile nella letteratura italiana. Mi sembrava bello, una folata anche di novità, perché non vedere cosa i giovani di oggi ci raccontano, ci dicono. E la seconda premessa è il fatto che io sono un'ammiratrice di Umberto Eco, ma anche il mio professore universitario a Pisa, al City, sono convinta che l'opera prende vita, nasce nel momento in cui il lettore la legge, quindi non è creata dall'autore per se stesso, qualche collega che mi ha preceduto ve lo ha già detto, ma diventa concreta, reale e fa la sua funzione quando noi la leggiamo. Quindi tutto quello che andrò a dirvi è farina del mio sacco, a parte le cose un pochino più oggettive, è farina del mio sacco che potrebbe non incontrare il sentire di chi di voi l'ha letto. Però ecco, questo è quello che io, sia dal punto di vista della semplice lettrice, sia dell'amante del po' della critica letteraria, vi ho trovato. Lo condivido con voi e vediamo se riesco anche a farvela apprezzare. Non so quanti di voi l'abbiano letto il romanzo, qualcuno me l'ha detto, ok. Allora, la porta lettere. Francesca Giannone ci dice che lo ha scritto su sollecitazione del ritrovamento di un biglietto da visita della bisnonna Anna Allavena, che è stata la prima donna portalettere in Puglia, probabilmente addirittura in Italia. E spinta dalla curiosità di conoscere questa persona, questa bisnonna, è andata poi in giro per il paese di Lizzanello, che è il luogo nel quale si svolge tutta la vicenda, con delle puntate a Lecce e a Bari, e appunto andata a Lizzanello si è fatta raccontare un po' di storia della gente del paese e l'ha intrecciata. Quindi c'è un filo conduttore che è la storia vera di questa nonna e della famiglia Greco nella quale questa donna si inserisce col matrimonio, e poi ci sono delle cose inventate, per esempio per sua missione l'innamoramento del cognato nei confronti di Anna è una cosa inventata, non è vera, però dà un po' di spirito alla storia, e poi vedremo anche che è funzionale a capire la personalità sia di Anna che del marito. Allora, Anna nasce a Pigna, in Liguria, un paesino vicino al confine con la Francia, e incontra un ragazzo del sud, Carlo Greco, che ha fatto il militare in Piemonte e poi si è fermato in Liguria per lavoro. Si innamorano appassionatamente, mettono su famiglia, nasce una prima bambina, Claudia, che morirà nel sonno quando ha pochi mesi, e più tardi nasce Roberto. Quando Roberto ha un anno, la famigliola si trasferisce al sud perché Carlo ha ereditato terra e una casa dallo zio. Quindi Anna segue il marito in Puglia e stravolge completamente la sua vita. Perché? Perché a Pigna è figlia di una famiglia semplice, ma una famiglia colta, una famiglia, io l'ho definita emancipata, Perché? Perché ci si prende cura di sé, del proprio corpo. La nonna faceva il bagno del latte ai piedi ogni sera perché i piedi non venissero i tagli, non si sciupassero. Lei legge molto, è maestra e a Pigna aveva il ruolo di insegnante. Parla il francese perché è al confine con la Francia e come tutti i paesi e città di confine si conoscono entrambe le lingue. Non solo, non va in chiesa, è atea, non dice il rosario, poi lo vedremo anche nel rapporto con la cognata, segno di una famiglia come ce n'erano tante nel nord e nel centro Italia in quel periodo, che nell'affrancarsi dall'ancien regime in qualche modo cambia sia impostazione ideologica politica, sia anche si affranca da una religione bigotta, per cui lei incarna questa realtà di emancipazione, tra virgolette, e di crescita sociale e individuale delle famiglie, di molte famiglie del centro-nord Italia. Arrivata al sud è subito spaesata e vi voglio leggere l'arrivo, una paginetta, perché vi inserisce in questo clima. La corriera blu, malandata e arrugginita, si fermò stridendo sull'asfalto rovente del primo pomeriggio. Umido di afa, il vento faceva oscillare le foglie della grande palma al centro della piazza deserta. Gli unici tre passeggeri a bordo scesero. Carlo per primo, sigaro spento tra i denti, vestito di tutto punto, col gilet, con le Oxford di pelle marrone tirate a lucido, uscite indenni da un viaggio che, prima in treno e poi in autobus, era durato due giorni. Si lisciò i baffi e con gli occhi chiusi si inebriò di quell'odore speciale che il suo paese aveva sempre avuto. Un miscuglio di pasta fresca, origano, terra bagnata e vino rosso. Quanto gli era mancato nei suoi anni del nord. Vado avanti. Anna scoprì che lo scirocco che soffiava dall'Africa era impietoso. Lo scoprì non appena mise piede a terra. Indossava un lungo vestito nero, segno del lutto che si ostinava a portare ormai da 3 anni, e reggeva a fatica Roberto, un bimbo di 1 anno dallo sguardo visto. Carlo allungò la mano per aiutarla, ma Anna scosse la testa. «Faccio da sola!» La contentezza di Carlo, il suo entusiasmo, come se gli avessero finalmente restituito il giocattolo preferito dopo un lungo castigo, le erano incomprensibili. E poi voleva soltanto dormire. Era stato un viaggio estenuante. Era la nuova scenografia della sua vita e ogni cosa era così diversa da ciò che conosceva. Si rese conto in quel momento, con una fitta al petto, di quanto fossero lontani la sua Liguria, la sua Pigna, sdraiata sulla collina, i suoi boschi di castagni. Quindi, stravolgimento totale, in una terra completamente diversa dalla sua, nella quale sarà sempre considerata la forestiera. Perché? Perché fisicamente è diversa dalle donne del sud. È alta, magra, pelle chiara, anche se ha gli occhi verdi e i capelli lunghi e neri, perché vuole lavorare. La prima cosa che comincia a cercare arrivata all'Izzanello è un nuovo lavoro, possibilmente di nuovo maestra, se non c'è quello si cerca altro, perché il lavoro è momento di autonomia, di affermazione di sé. Non solo, quindi, lavoro che la fa vedere diversa dalle altre donne, perché lì sono tutte contente di fare le casalinghe, la cognata Agata in testa, che c'ha sempre il grembiule, le mani sempre sporche perché è intorno a fornelli o a pulire la verdura, e diversa perché non dice il rosario, vi ho detto prima, non va in chiesa, quindi non frequenta i luoghi di socializzazione delle altre donne. Quindi la forestiera, ma la forestiera che diventerà il fil rouge, l'elemento di congiunzione e di interazione tra gli abitanti del paese, perché quando muore il portalettere si presenta l'occasione di fare domanda ed entrare, lei non ci pensa due volte. Il marito è contrario, sono tutti contrari in famiglia, è un lavoro da maschi, cosa vai a fare, è faticoso. L'unico che la appoggia è il cognato Antonio. Lei comunque presenta la domanda e diventa, dicevo prima, veramente l'elemento di interazione, perché con la sua semplicità e con la sua normalità di relazione entrerà in contatto con tante persone, quindi a qualcuno leggerà le lettere, a qualcuno, con qualcuno ascolterà le difficoltà e i sacrifici che sta facendo per il figlio lontano, o per esempio c'è un signore che manda sempre indietro la cartolina che gli arriva dal fratello, e poi scopriremo perché il fratello gli ha rubato la fidanzata e se l'è sposata, e quindi Anna, ecco, in qualche modo lo aiuta nel superare questo lutto, e lui poi si riappacificherà con il fratello. E poi una fra tutte, come personaggio del paese, anche Giovanna, quella che era considerata un po' la pazzerella, la scemotta del paese. Perché? Perché non aveva saputo imparare a leggere. Quindi era stata bullizzata, picchiata, l'avevano un po' emarginata, semplicemente perché era dislessica. La dislessia nella scuola è entrata come termine negli anni 90, verso la fine degli anni 90. Quindi prima erano ciuchi, non capivano niente. E Giovanna, grazie ad Anna, fa un percorso di riacquisizione della propria personalità, della propria individualità, dell'autostima. Imparerà a leggere, perché Anna inventa un sistema, un po' come la Maria Montessori, un sistema per farla imparare a leggere, isolando le parole. Quindi ecco che Anna piano piano prende forma nella narrazione come persona fondamentale per la vita di questo paese. Ma facciamo un passo indietro. Quando arrivano Carlo ed Anna, la prima persona che incontrano è Antonio, il fratello di Carlo, che è subito colpito da questa cognata. C'è subito una sorta di emozione e di feeling naturale, che lei non coglie ovviamente, però lui lentamente poi si innamorerà di lei. Perché? Perché hanno in comune, e lo scopriranno strada facendo, l'amore per la lettura. Lei da Pigna si è portata una valigia di libri, i romanzi delle sorelle Bronte, della Austin, gli autori russi, e insieme si scambiano i libri che lui prende nella biblioteca, ne parlano, le sottolineano, ne discutono, e questo sarà un legame per affinità intellettiva, che non c'è col marito. Però badate bene, perché uno può pensare che questo sia oggetto di tradimento di Anna nei confronti del marito. In realtà no, assolutamente, perché l'amore per Carlo è un amore vero, appassionato, si sono scelti, e ci tengo a sottolinearlo. E anche quando Carlo la tradirà con la ex fidanzata Carmela, perché è arrabbiato perché lei ha scelto di lavorare, il tradimento di Carlo sarà una sorta di ripicca infantile. Perché? Perché lui va con Carmela semplicemente per punire Anna. Anna probabilmente se ne renderà conto, però non viene detto, non si dice, però in un paese così piccolo lo sanno tutti, figuriamoci se non sapeva lei. Però ci passa sopra, aspetta che lui, sollecitato dal fratello che le dice la devi amare, è tua moglie, la devi difendere, torni da Anna. Quindi non aveva mai abbandonato la casa, però tutte le mattine andava a fare la giratina da Carmela, la ex fidanzata, con la quale scopriremo strada facendo. Ha avuto, lui non lo sapeva, lo scopre quando è lì a Lizzanello, ha avuto un figlio, Daniele. Carmela non gliel'aveva fatto sapere perché lui l'aveva lasciata per lettera, Lui lo scopre perché Carmela, arrabbiata, glielo sputa in faccia, gli dice: Daniele è figlio tuo, è nostro figlio. A quel punto Carlo si carica anche dell'educazione, più che altro dell'avviamento al lavoro di questo ragazzo, senza però rivelare che lui è il padre. Quindi tutta questa narrazione che si evolve poi con le diverse scelte di Anna, il lavoro, il banchetto per il voto alle donne che mette in piedi, sollecitata dal Comitato Nazionale delle Donne in vista del 2 giugno 1946, e poi metterà in piedi la Casa delle Donne. All'inizio il marito non la prende in considerazione, ma quando lui si ammalerà e morirà di cancro ai polmoni, prima di morire le raccomanderà di mettere su la casa per le donne con i loro soldi. Quindi è come se si chiudesse e Carlo, con la malattia e con l'assistenza amorosa, affettuosa, che è un'assistenza nella verità dell'amore di Anna, capisse il valore della moglie e quindi anche lui entrasse in quell'ottica di mentalità, di apertura verso gli altri che la moglie ha. E quindi lui muore. Allora, faccio ancora un passo indietro e voglio parlarvi un attimino della struttura del romanzo. Il romanzo è un romanzo circolare, ve l'ho scritto anche sulla fotocopia. Perché? Perché inizia e finisce lo stesso giorno, 13 agosto 1961. All'inizio ci sono le esequie, la camera ardente di Anna, allestita in casa, alla presenza del figlio, della nuora e della gente del paese che va a renderle omaggio. E quindi poi, dopo queste due pagine iniziali di camera ardente, si svolge tutta la vicenda, che è una vicenda in flashback a questo punto, perché lei non c'è più, finisce, le ultime pagine sono dedicate al corteo funebre di Anna, che attraversa il paese, seguito da tutto il paese, e che il cognato Antonio guarda dalla finestra. Guarda dalla finestra e riceve una lettera che lei gli ha scritto, dicendo praticamente che anche lei ha provato qualcosa per lui, ma per rispetto dell'amore verso Carlo che entrambi avevano, perché lei era innamorata del marito e lui aveva un affetto profondo per il fratello, dovevano allontanarsi. E quindi erano arrivati al punto di odiarsi, perché c'era stato poi l'episodio della figlia di lui, Lorenza, che dopo vi racconto, e che aveva messo Anna in cattiva luce nei confronti del cognato e della cognata. Quindi romanzo circolare, però romanzo che va dal giugno del 34 all'agosto del 61, e è un romanzo che io ho definito storico, corale di formazione. E per spiegarvi questa cosa prendo in prestito l'uso della macchina da presa nel cinema. Se io guardo la narrazione campo lungo, vedo che sullo sfondo c'è la storia dell'Italia dal 34 al 61, con focus particolari sul periodo fascista, la campagna imperialista in Eritrea, il cognato va e altri si sa che vanno, emigrano. Sappiamo alcune storie di gente che è laggiù e che ci si è stabilita. Poi abbiamo, dicevo prima, la Seconda Guerra Mondiale, con i bombardamenti su Lecce e tutta la costa pugliese, nella quale muoiono persone del paese. Muore anche il fidanzatino della nipote Lorenza. E muore la moglie del direttore delle poste, muore di crepacuore sotto il bombardamento. Muoiono ragazzi che scrivevano dal fronte alla famiglia e dei quali Anna leggeva le lettere. E poi c'è il 2 giugno, appunto, quindi la campagna per il voto alle donne e il movimento sindacale, quello che nasce tra gli agricoltori del sud, perché il neonato, la neonata Repubblica Italiana non aveva preso in considerazione la ridistribuzione delle terre ai contadini di alcune regioni, tra le quali la Puglia. Quindi noi abbiamo sullo sfondo questa cosa e a me ha ricordato un po' il modo di narrare anche, non, perdonatemi il fatto che oso, di Alessandro Manzoni. Manzoni nelle digressioni dei Promessi Sposi ci racconta l'Italia del Seicento nel suo modo. Qui la Giannone lo fa in modalità diversa, però lo fa. Poi vi dico perché alla fine questa cosa mi ha colpito. Corale, perché? Perché se io avvicino la macchina da presa, campo totale, c'è il paese di Lizzanello e dei suoi abitanti. Vi ho già parlato di alcuni di loro, e vi aggiungo soltanto Carmela, la ex fidanzata di Carlo, la quale è sempre in tiro, perfettamente vestita, truccata, le unghie tinte, eccetera, e che vede di malocchio Anna. E è contenta quando Carlo le si riavvicina e poi gli sputerà in faccia che Daniele è figlio suo proprio perché si vede abbandonata per la seconda volta. E che però va a rendere omaggio ad Anna all'inizio pensando che forse non è vero, è una voce che sia morta. Poi invece va alla camera ardente e le rende omaggio anche lei. Avvicino ancora la cinepresa. Campo medio, la famiglia Greco. Nella seconda di copertina si dice che il romanzo è il romanzo di Anna, ma anche della famiglia Greco. E in parte è vero, perché? Perché la famiglia Greco si prende in alcuni momenti la scena, come fanno anche gli abitanti del paese di Lizzanello, ogni tanto si eclissa Anna, si eclissa Carlo ed escono fuori altri personaggi, in una chiama e rispondi quasi teatrale. E la famiglia Greco con le sue caratteristiche. Vi ho parlato di Antonio, quindi del feeling letterario, dell'empatia intellettiva con Anna, ma c'è Agata, la moglie, la quale è tutto ciò che Anna non è. Quindi noi, guardando Agata, è come se sono di fronte, sono l'una allo specchio contrario dell'altra. Quindi Anna, libera, autonoma, voglia di indipendenza, voglia di affermarsi come persona. Agata invece è felice di essere la moglie di un uomo del sud, di fare la casalinga, di accudire la figlia e di pensare profondamente, intensamente, che la donna ha bisogno di un uomo per sopravvivere e senza un uomo non sei nulla. Lo inculcherà nella figlia al punto che questa, quando il nuovo fidanzato Daniele parte e va in America per uno stage per l'azienda vinicola di Carlo, gli dirà: Daniele non torna più, ma cosa lo aspetti? Guarda, c'è Tommaso, il direttore delle poste, che è rimasto vedovo, che si è innamorato di te, ti sposa, è una sicurezza. E la bimba abbandona le idee della zia che fino a quel momento aveva seguito e segue le idee della madre, fino poi a rovinarsi, perché quando Daniele torna, questo amore profondo esploderà, quindi tradirà il marito fino al punto da lasciare la bambina che è nata dal loro rapporto e scappare di nascosto in America, perché lui riparte per lasciarla col marito, per non rompere la famiglia che lei ha creato. Lui va via, ma lei non resiste e lo segue, scappa di notte lasciando la bimba, il marito e tutta la famiglia. E noi glielo perdoniamo. Perché? Perché un'amica mi ha fatto notare, dice: Anna è incoerente, perché lei ha accettato tutto e rimasta fedele al marito, quindi è una donna che accetta anche i valori tradizionali, moglie, madre, sta in famiglia, la casa è tenuta perfettamente anche se lavora. Dice poi però aiuta la nipote non solo a tradire il marito ma a scappare. E io ho fatto notare invece questo, alla base di un amore vero ci deve essere la scelta. E Anna e Carlo si sono scelti liberamente. Ecco perché il loro amore è forte per tutta la narrazione, fino alla morte e anche dopo la morte. Invece Lorenza, la nipote, cosa fa? Sposa Tommaso per ripiego, ma il suo amore, il suo cuore è di Daniele. Quindi inevitabilmente il non amore viene fuori e quindi poi c'è una scelta che fa del male a chi ha intorno. Possiamo non essere d'accordo su questa visione, però siccome a me sembrava giusto mettere in evidenza queste cose, e ve le dico. Poi primo piano soggettiva Anna Allavena, attraverso la quale noi ascoltiamo la narrazione non solo della sua famiglia, non solo di lei, ma di tutto il paese. Una narrazione che è fatta in terza persona, quindi un narratore, Francesca Giannone, onnisciente, sa già tutto, eh? Quindi è lei che tira le fila di tutta la storia. E Anna è il personaggio principale. Personaggio principale che io ho definito suffragetta italiana. Perché? Andando a rivedere anche la storia, ve l'ho messa nella quarta pagina, c'è la storia un po' dell'emancipazione della donna in Italia. E notavo come, al contrario della Gran Bretagna, Francia, gli Stati Uniti, in Italia non ci sono state grosse manifestazioni violente per l'acquisizione dei diritti della donna. Non abbiamo dato fuoco a case o tirato bombe. Le donne italiane hanno lavorato giorno per giorno, quotidianamente, nella semplicità della loro vita, essendo, ho usato questo termine, cioè incarnando quella voglia di libertà, quella voglia di pensato, progettato, fatto, che poi le ha portate a rimanere entro certi canoni, che sono quello di moglie, madre, famiglia, ma gettando i semi attraverso spazi sgomitati per le generazioni future. E qui è uscito dopo che l'avevo letto, l'ho visto dopo il film, ma il film della Cortellesi ci insegna questo, perché la protagonista sembra che sia sottomessa, tanto mette da parte i soldi per far studiare la bimba, e poi il voto. Quindi pur rimanendo fedele alla situazione familiare, e questo ci dice tanto della nostra cultura, della cultura italiana, perché poi scorrendo vediamo che c'era già stata nel 1400 una donna veneziana che aveva scritto il libro La città delle donne, c'era stata la legge Casati che nel 1859 ci aveva permesso di andare a scuola e diventare insegnanti, c'era stata questa Anna Maria Monzoni che aveva aveva creato la rivista La donna e i suoi rapporti sociali. E poi, piano piano, c'era stata anche una evoluzione, un inserimento delle università, che poi si era fermato con l'avvento del fascismo, perché Mussolini, donna, madre e moglie, aveva chiuso le porte a tutte, aveva interrotto anche tutto quel movimento di azione sociale volto al riscatto delle donne delle periferie delle città. Quindi fino a dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando noi scopriamo che le donne non avevano dormito, ma come erano state attive durante il Risorgimento, e Livorno lo sa bene, perché le donne della famiglia Sgarallino cucivano le casacche rosse dei garibaldini in casa, di nascosto, e poi durante durante la guerra civile, e quindi a fianco dei partigiani, hanno lottato, combattuto, sono state attive. Quindi la donna italiana che finalmente, dopo la seconda guerra mondiale, riappare sulla scena. Lavorava di nascosto, ma la rivediamo. E allora la lotta per il divorzio, per l'aborto, che si può non condividere, però c'è stata questa lotta, e poi oggi contro lo stalkeraggio e il femminicidio. E quindi io tutte queste cose mi è sembrato che Anna le porti in sé. Perché? Perché lei è la donna che lavora, appunto, e quindi vede il lavoro come strumento di autonomia. Voglio essere me stessa, voglio dimostrare che sono in grado di fare. Ma è anche donna strumento educativo, perché con Giovanna cosa fa? L'aiuta ad acquisire coscienza di sé, a riprendere autostima. Non le insegna solo a leggere. Imparare a leggere Cime tempestose è lo strumento per acquisire autostima. E le insegna ad amare. Ama il suo lui, e quando lui si scoprirà è un amore malato, Giovanna troverà la forza di allontanarlo e di andare ad abitare con Anna. Quindi c'è una evoluzione anche di questa figura, di questa Giovanna, incredibile. Quindi, strumento educativo, il voto, che sembra abbozzato, però a me ha colpito molto il fatto che le donne del paese andavano, firmavano per il voto alle donne e poi le dicevano: non dire a mio marito che gli sono passata, perché lui non lo sa. Quindi questa mentalità che senza violenza, ma per osmosi, per esempio, testimonianza, è passata e ha aiutato il paese a cambiare mentalità. Quindi Anna al sud arriva, ora poi vi dirò anche che ci sono dei momenti forti, che io ho chiamato Spannung, come si chiamano in critica letteraria, e nei quali lei poi si sentirà figlia del sud, però non si adatta, non si lascia uniformare, vive al sud ma trasmette il suo bagaglio di persona, il suo bagaglio culturale, e quindi diventa un dare-avere e si crea la cultura nuova, la cultura potremmo definirla più moderna. E la casa della donna, vi ho messo suffragetta italiana perché la casa della donna è il rifugio per le donne abusate o perseguitate, e è una casa che protegge, quindi dà asilo, ma che dà anche strumenti per essere autonome e fare scelte positive. Quindi non è assistenzialismo la casa delle donne di Anna Allavena, ma è luogo di educazione e di formazione. In tutto questo passaggio noi vediamo che Anna lentamente emerge, e noi possiamo con la nostra immaginazione, io vi ho detto la mia, il mio percorso creativo di Anna, ma ognuno di voi che ha letto, leggerà il romanzo, può fare il suo. In questo percorso, dal momento in cui mette piede a Lizzanello vestita di nero, e il nero è il lutto della bimba morta, ma è il lutto anche dell'abbandono della casa, Pigna, e dell'arrivo in una terra ostile, secondo lei. E quindi dal primo momento, poi via via via, attraverso tutti questi passaggi, vediamo che diventa una persona con la P maiuscola, capace di essere testimone di vita nuova e di scelte nuove, autonome, per chi la circonda. Vi ho detto, ci sono momenti forti, gli Spannung. Il primo momento di Spannung lo abbiamo quando la cognata rimane incinta, perde il bimbo. Anna fa passare qualche giorno, poi cosa fa? Prepara il pesto, prende Cime tempestose, va dalla cognata. Esce di casa e va dalla cognata. Fino a quel momento la relazione fra loro l'aveva gestita la cognata Agata. Era lei che andava da Anna, le diceva usciamo, la portava al mercato, l'aveva introdotta nel circolo delle rosarianti, anche se lei rosario non lo diceva. Invece Anna fa lo sforzo, va lei dalla cognata e intesse la relazione, una relazione nuova. Vi dicevo porta il pesto, perché il pesto sarà uno di quelli che io ho chiamato oggetti magici, ma ci ritorno dopo, finisco gli Spannung. Secondo Spannung, lo Spannung è il momento in cui cambia qualcosa, no? Oppure si rafforza la situazione grazie a qualcosa che accade. La presentazione della domanda alle poste. Leva il vestito nero e si mette il taglio giallo. Sono una figlia del sud. Voglio vivere in questo paese e il lavoro sarà lo strumento per diventare figlia di questo paese. Ancora Spannung, io ve li ho messi gli Spannung nella prima pagina della fotocopia, la casa delle donne, perché? Perché quando muore il marito lei si rinchiude in se stessa. All'inizio fa un po' il pesto, poi non vuole festeggiare il compleanno, all'inizio dorme e basta, non riescono a scuoterla. La scuoterà il ricordo di lui che gli ha detto con i nostri soldi metti in piedi la casa delle donne, e tornando da una nuotata andata a buttarsi nell'acqua, il mare porta via tutto, tornando indietro passa davanti alla casa di Giovanna che è chiusa e si accende la lampadina. Questa può essere la casa delle donne e da quel momento ricomincia a vivere. Quindi il dolore per Carlo rimane, però l'amore per Carlo sopravvive nella casa delle donne, oltre che dentro di lei, e quindi diventa altro momento Spannung. Io ci ho messo anche il bacio che il cognato gli dà di sfuggita una sera, dal quale lei si sottrae. Perché? Perché da quel momento Anna cambia modo di relazionarsi con il cognato. Fino a quel momento, probabilmente pur percependo questa affinità che andava oltre i libri, però lei era stata veramente ingenua, molto semplice nei rapporti col cognato. Non si era resa conto fino in fondo, o perlomeno non aveva focalizzato bene quello che stava accadendo. Con il bacio lo capisce, prende le distanze e il suo comportamento sarà diverso, anche se lui la aiuterà poi per la casa delle donne. E, vi dicevo del testo. Allora, quando lei arriva da Pigna, porta con sé una valigiata di libri, vi ho detto prima, e poi porta degli oggetti, che io ho definito oggetti magici alla maniera di Calvino. Calvino in tutti i romanzi ha degli oggetti che sono oggetti simbolo e che la critica letteraria di Calvino definisce oggetti magici. Nel sentiero dei lupi di ragno, oltre al sentiero, c'è la pistola del tedesco. In Erika e i suoi fratelli c'è un nastro rosso che Erika si mette tra i capelli. E, qui che cosa c'è? Ci sono i semi di basilico che lei ha portato dalla Liguria e che pianta non appena mette piede in casa. Entra in casa, si chiede, ma questa casa è troppo grande, per amarci bastano due stanze, insomma, e scopre il piccolo giardino di melograni, lo chiamerà Mon Jardin Secret, lì pianta i semi e fa casa. E con quel basilico poi farà il pesto tutte le volte che sarà in crisi, che ci sarà bisogno di reagire in qualche modo, perché insieme ai semi ha portato il mortaio di marmo che era della nonna, altro oggetto magico. Quindi ci sono tutti questi elementi che a me hanno fatto pensare e hanno fatto definire la Francesca Giannone una figlia della nostra letteratura. Perché probabilmente, pur non avendo una laurea in italianistica, laureata in scienze della comunicazione, però ha fatto il laboratorio di scrittura e conosce i nostri scrittori, per cui ha fatto suoi e quasi li ha puppati, mi viene di usare questo termine, Alcune caratteristiche, vedi Manzoni, vedi Calvino, ma vedi il Verga per la coralità della presenza del paese. Il paese è presente come tutte le opere del Verga, anche quando il paese è in silenzio, nei Malavoglia, il paese è presente proprio con il silenzio. Quindi tutte queste cose mi fanno dire è una figlia della nostra letteratura, una figlia nostra, che in qualche modo ci può dare qualcosa di nuovo. E sono curiosa di vedere il nuovo libro che ha scritto e che esce ora a giugno, intitolato Domani Domani, se mantiene questo tenore, spero per lei, perché sarebbe una delusione. E, fra gli oggetti magici io ho messo anche l'orologio da polso, perché glielo regala il cognato quando lei vince il concorso, vince facile, è l'unica che c'è il titolo, quindi. E questo orologio diventerà simbolo della sua indipendenza insieme ai pantaloni, porterà i pantaloni appena li vede su una rivista di un'attrice, e quindi se li fa fare da Carmela, guarda caso, e quindi comincia a portare i pantaloni e comincia a muoversi in bicicletta con i pantaloni. E, detto questo, un paio di cenni sul linguaggio usato. Il linguaggio del romanzo è un registro medio-alto, è un bel italiano, a me è piaciuto tanto come scrive. Una sintassi lineare, fluida, con parole appunto non altisonanti, ma neppure da poco, che però non sdegna il dialetto. E quindi la Giannone usa il dialetto per caratterizzare alcuni personaggi del paese, l'ex suocero di Carlo, Carmela stessa, Agata, Trasi, Ciriddu, ci sono tante frasi anche molto più lunghe che vengono usate. E poi usa il francese. E qui è buffa perché il francese, che lei probabilmente è abituata a parlare con le amichette al di là del confine o anche in paese, a Pigna, esce fuori quando? Nei momenti di forte emotività empatica, quindi quando parla col figlio, bonjour mon ami, o con la nipotina, mon petit, oppure quando indica il giardino di Melograni, che è il suo giardino segreto, lo dice in francese, mon jardin secret, e poi quando è arrabbiata, quando perde le staffe, imbecile, troglodite, al marito, quindi perché? Perché lui non accetta che lei lavori, e poi perché, altro momento di dissidio, non accetta che lui sia candidato sindaco per la Democrazia Cristiana, lei che è di idee socialiste, e lì c'è lo scontro forte, anche lì stanno i musoliti per un po', poi però hanno una notte di fuoco d'amore, e quindi e lei lo definisce appunto troglodite, imbecille, eccetera. Si aveva ragione. Però anche lì mi è venuta in mente un'altra figura che può questa ragazza aver, la Giannone, avere. Mi sono venuta in mente la Anna Hack, ma la Margherita Hack, scusate, e il marito. Lei laica e di sinistra, e lui invece un uomo di fede, non di destra, però sicuramente legato ai partiti di centro, e questo amore però intenso, forte, che li ha uniti tutta la vita, come Anna con Carlo. Io non so se mi sono spinta un po' troppo, però a me piace usare ogni tanto con la critica. So che non è quello magari che la Giannone aveva in mente, perché lo scrittore non ha mai poi in mente quello che tutti noi ci leggiamo in quello che scrive, né lo scrittore di prosa né il poeta. Poi noi ci divertiamo per sensibilità, per formazione, per competenze, a trovarci quello che ci piace, che ci sollecita. Di fatto l'ho riletto per voi, perché durante poi, dopo l'estate, quando ho deciso, l'ho riletto e ho cominciato a sottolineare, a scrivere, a mettere, perché un altro aspetto che io dico anche ai ragazzi quando li trovo, i libri non devono essere intonsi. Mio babbo si arrabbiava quando io sottolineavo i libri, guarda, dovevano essere intonsi, non si doveva portare. Il libro invece deve vivere, va mantrugiato. E quindi ho cominciato a scrivere tutte le cose, mi ero scritta, appunto, mi ero segnata anche alcune parole in dialetto, vediamo un po', Purciduzzi o Purcedruzzi per indicare il nome delle mandorle tostate. Oppure, per esempio, c'era il francese positivo e quello che il francese negativo è quello di prima, imbecile, reactionnaire, è quello che vi dicevo. E poi la storia del pesto, che lei, anche quando la nipote è dispiaciuta perché il padre non torna dall'Eritrea, è lunga l'assenza di Antonio in Eritrea, laggiù ha ritrovato una ragazza e tutto quanto, insomma, ritornerà poi solo perché Agatha gli scrive che la bimba è malata e lui prende e ritorna. Però la bimba soffre e Anna viene, facciamo il pesto. E c'è per filo e per segno come si fa il pesto. E quindi mi sembra di avervi detto tutto quello che mi ero segnata. Ecco, una cosa importante, vi dicevo, gli oggetti e i luoghi magici che sono talvolta segno di spanning, cioè di emozione forte che cambia direzione alla narrazione oppure la fissa, la ferma in quella che è la direzione che ha preso. Vi ho detto tutto. Quanto ci ho messo? Stata brava. No, sì, a me la cosa che è piaciuta a questa donna che formazione che non si lascia per amore del marito plagiare dalla mentalità del paese in cui è arrivata, ma rimane se stessa. E è quello che poi ci auguriamo per ognuna di noi. L'ho chiamata suffragetta italiana proprio per quello. Chi l'ha letto, cosa, come ci si è trovato?
A me non è piaciuto neanche, purtroppo, queste sono le